La rivista.
Allora, l'articolo che ci ha incuriosito oggi è intitolato Niente è davvero finito, anche se Netflix dice il contrario, ed è pubblicato sulla rivista online Il Tascabile. Lo ha scritto Giovanni Padua, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Cristiano e buongiorno a tutti gli ascoltatori di La Rivista.
Allora, Giovanni Padua si è laureato in filosofia all'Università di Torino, lavora come insegnante, divide il suo tempo tra l'organizzazione di eventi e la sua ricerca indipendente sulla testualità dei fenomeni culturali, l'urbanistica e la teoria delle immagini. Giovanni Padua, lei scrive: il caso dell'inesistente episodio 9 di Stranger Things svela il nostro rifiuto contemporaneo per la fine, come il conformity gate e il neoliberismo dello streaming hanno trasformato gli spettatori in eretici docetisti. Cos'è il conforming gate? Giovanni Padua.
Allora, per dare intanto grazie per la domanda, per dare qualche coordinata a chi ci ascolta, il primo gennaio del 2026 Netflix ha caricato l'ultimo episodio di Stranger Things della quinta stagione, che andava a chiudere un ciclo decennale. La serie era stata un successo dal 2016, però questo episodio, diciamo, non ha scaldato gli animi dei fan più accaniti, anche, possiamo dire, per la noia, diciamo, e per la prevedibilità. Da qui la parola conformity, che in inglese indica il comportamento sociale, diciamo, accettato dalla maggioranza, e che la serie stessa, i personaggi, criticavano nelle loro campagne di Dungeons and Dragons, appunto, non si dovrebbe mai dare un finale scontato. Da qui l'assurdità dei fan che all'indomani della visione dell'episodio hanno iniziato a diffondere questa teoria del complotto, secondo cui questo finale prevedibile era in realtà una tecnica, un'illusione degli stessi sceneggiatori, e che il 7 gennaio, sarebbe uscito questo presunto nono episodio, che in realtà non è mai stato pubblicato, e ha dato fondo a questa teoria del complotto, possiamo definirla così. Quindi un desiderio di un altro finale, ecco.
E da dove nasce?
Incredibile.
E infatti sì, si è scatenata la rete su questo. Da dove nasce il paragone col docetismo, anche se ci ricorda cortesemente cosa significa anche?
Sì, l'eresia docetista è un'eresia dei primi secoli del cristianesimo, viene attribuita a Basilide, comunque al movimento gnostico, e sostanzialmente era un'eresia che andava a negare le due nature di Cristo, quindi la natura umana e la natura divina, e sosteneva in maniera molto provocatoria per i padri della Chiesa che l'uomo morto sulla croce non fosse davvero il Cristo, ma fosse, diciamo, una illusione, un corpo spirituale che in questo modo andava a negare appunto la sofferenza di quello che era considerato il simbolo della salvezza, della nuova era. In un certo senso ho collegato il panico che si è creato sulla rete al docetismo, perché gli stessi fan non avevano appunto accettato non solo il finale della serie, ma soprattutto la morte della protagonista, Eleven nell'originale e 11 nella versione italiana, sostenendo che appunto questa morte e tutta la serie di eventi che circondava questo fenomeno fossero frutto di un'illusione generata dal cattivo della serie, questo Vecna. Da qui ho immaginato, mi sono ricordato di altri miti, tra cui la morte di Re Artù, che non era davvero morto, la morte di Carlo Magno, ma possiamo arrivare anche al Novecento e alla cultura pop, se basti pensare ad Elvis.
Esatto, sarà
Michael
qualche
Jackson,
isola.
Che oggi, esatto, sarebbero là in vacanza in un'isola tropicale. Per cui mi è sembrato, no, un ritorno del passato, una presenza dell'antico nel contemporaneo che mi ha stimolato poi nello scrivere il pezzo.
Perché i fan rifiutano la fine? È un rifiuto anche di carattere esistenziale, cioè il rifiuto della fine?
Io credo che ci sia qualcosa che ci lega appunto ai primi movimenti cristiani, che erano abituati a percepire le grandi storie non più come con la funzione che avevano i miti antichi, cioè quello di spiegare il cosmo, ma in realtà, in particolare, il messaggio evangelico era profondamente rivoluzionario, no? Doveva modificare uno stato di cose presenti. Quindi la morte un leader carismatico per un seguace di queste teorie è ovviamente un trauma. Da qui nasce l'esigenza di creare nuove storie che possano dare senso al fenomeno tragico della morte, che se vuole, mi concede, è esattamente come il Conformity Gate, il finale più prevedibile e anche quello più noioso.
E purtroppo il più probabile
Purtroppo
anche.
accade, esatto, purtroppo accade.
Esatto, tutto questo mi fa venire in mente, questo, mi inserisco nel suo racconto, il cimitero Fontanelle di Anapoli, dove una volta in una conversazione con Marino Niola, l'antropologo, disse: qui non si accetta la morte, i vivi e i morti sono in un continuo scambio, i vivi che promettono ai morti di pregare per loro, per farli passare dal purgatorio al paradiso, e
Purgatorio.
invece i morti li aiutano quindi c'è un continuo scambio con chi è già passato al di là, insomma, questo continuo scambio che è anche una cosa molto cattolica. Insomma, Giovanni Padua, però qui dietro c'è anche un meccanismo industriale che incentiva questa dinamica, che dice?
Sicuramente, io immagino come tante persone che ci stanno ascoltando. Il momento del Covid, della quarantena in particolare, è stato per tutti noi un momento di intensificazione dello streaming, no? Ora, Stranger Things esisteva sicuramente già dal 2016, ma la dinamica delle piattaforme ha portato, in particolare in queste aree del mondo in cui il benessere veniva dato per scontato, a una fuga, a un desiderio di fuga. Questo è quello che ci differenzia invece dai primi secoli del docetismo, cioè le nostre storie sono storie in cui vogliamo migrare, in cui vogliamo scappare, e se questo può avvenire all'interno delle nostre case, quindi nella comodità di un presente che rimane inalterato, ma che noi possiamo modificare nella fantasia, è ancora più confortante. Quindi dal conformity gate alla comfort zone, diciamo, il passo è molto breve, e le piattaforme hanno capito che la nostalgia può essere capitalizzata, e anzi, in un'epoca in cui non si riesce più a raccontare nulla di nuovo, andare indietro, continuamente indietro nel passato, permette una produttività infinita. Quindi immagino i reboot, i remake, tutte quelle dinamiche che ci portano a ritornare indietro. E Stranger Things, nei fatti, è stata pensata come una forma di esotismo verso gli anni Ottanta. È piena, è una serie totalmente ipercitazionista, dove non c'è nulla di nuovo, anche se tutto sembra innovativo.
E allora niente, davvero finito, anche se Netflix dice il contrario. Questo articolo lo trovate sulla rivista online Il Tascabile. Noi ne abbiamo parlato con l'autore Giovanni Padua, che io ringrazio. Grazie Giovanni
Io
Padua,
vi
buona
ringrazio pure.
giornata, a presto forse,
Grazie
chissà. A
mille. A presto, speriamo.
presto,
Arrivederci.
arrivederci.